poi toccherà alla Juventus, poi toccherà al Napoli, rispettivamente c'è da recuperare il KO dei bianconeri a Lione 1-0. Per il Napoli c'è da segnare, perché all'andata è finita 1-1 e quindi il Napoli deve assolutamente fare un'impresa che però passa da una condizione sine qua non, cioè almeno segnare e poi vedere quel che succede, perché con lo 0-0 non
deve
c'è
fare
futuro
i compiti
in Champions
a casa
League.
Deve studiare bene insomma il Napoli per cercare di vincere questa partita, insomma.
Sicuramente ha studiato in lungo e in largo Maurizio Sarri, che lo ha detto insomma anche nella conferenza stampa post match con la Roma, ha detto dovrò studiare per 3-4 ore la partita, i 90 minuti del Lione.
Sì.
Che insomma ha disputato l'unica gara ufficiale che ha disputato il Lione contro il Paris Saint-Germain, un Sarri che ha detto sono rimasto sorpreso dal loro stato di forma fisico e atletico mostrato anche durante i supplementari.
Sì, sì, però se vanno fuori con Lione non vorrei essere Maurizio, ecco. Sarri, al di là di fatto che possono avere la condizione
dubbio.
Migliore o peggiore,
non
se vanno
dubbio.
Fuori non vorrei essere lui, altrimenti state libera.
Non c'è dubbio. Salutiamo con piacere e lo ritroviamo come ogni martedì qui a Stadio Aperto Mario Sconcerti. Buonasera direttore.
Buonasera.
Buonasera ragazzi, buonasera a tutti.
Allora, direttore, partiamo dal match più dal match imminente, quello dell'Inter, perché insomma, ieri Conte ha parlato all'Ansa, oggi è stata una conferenza stampa quella di Conte da 0-0, non si è tornati insomma sul la nuvola di polvere che ha fatto alzare lo stesso Antonio Conte. Io però, direttore, vorrei capire l'Europa League in questo teatro che si sta portando avanti, un teatro se vogliamo un po' anche dell'assurdo, visto che ci sono comunque dei risultati che presi così senza, visti da un marziano, darebbero un giudizio positivo al lavoro che è stato svolto sotto ogni punto di vista. Ecco, ma l'Europa League entra o non entra nelle dinamiche di valutazione per capire se questo rapporto si è definitivamente incrinato tra le parti, o l'Europa League è, come dire, un aspetto sportivo che conta sì per l'Inter ma non per Antonio Conte e l'Inter?
No, non ci sono cose che non contano in una squadra come l'Inter, in una città come Milano. No, direi anzi che in questo momento l'Europa League è un po' è un po' il risultato, dà il segno a tutta la stagione. Se tu vinci, è vero che l'Europa League la puoi solo vincere, qualunque altro tipo di risultato non ti dà nient'altro, ma questo succede quasi dovunque. Però se la vinci hai portato con un secondo posto in campionato, con un secondo posto molto buono, perché è portato avanti con cifre quasi da campionato, appena 4 sconfitte, miglior difesa, miglior attacco della Juve rispetto alla Juve, quasi la metà delle sconfitte, 7 sconfitte alla Juve, 4 l'Inter, tra cui 2 con la Juve, per cui questo significa che in tutto il resto del campionato l'Inter ha perso solo 2 volte. Per cui se dovesse prendere non dimentichiamo che con l'Europa League si va in Champions, per cui sarebbe una stagione che segnerebbe il definitivo rilancio della e darebbe anche una patente di buon gioco, di buoni risultati anche a Conte.
Ma direttore, secondo lei come va a finire tra Conte e l'Inter? È chiaro che poi se uno vince l'Europa League tante spigolature, no, cominciano a ammorbidirsi.
Come va? La cosa è molto seria. La cosa tra Conte
e l'Inter
e la
sì.
proprietà, no?
La proprietà. Sì, la proprietà.
La verità è molto seria, è molto grave. La risposta che ha dovuto dare ieri subito al volo credo che sia stata estremamente fastidiosa per lui, perché è stato costretto a fare un capitombolo, un rovesciamento di posizione a 360 gradi. Il fatto che l'abbia voluto, che abbia accettato di farlo, forse vuol dire che sta ragionando o che vuole veramente conquistarsi il tempo per giocarsi l'Europa League. Però è una cosa che indubbiamente peserà moltissimo sul rapporto tra il gruppo Saning e Conte.
Però facendo un piccolo passo indietro, direttore, insomma, ovviamente è la più fresca, ma di stoccate di Conte, che fosse al mercato, che fosse alla proprietà, che fosse al silenzio della proprietà, che fosse alle cosiddette talpe, al punto che Conte ha citato persino Spalletti, cioè il suo predecessore.
Di 3 anni prima,
un'intervista, sì. di una conferenza stampa, sì, di 2 anni prima, a febbraio prima. 2018. Ecco, obiettivamente, in molti sostengono Conte è fatto così, per cui non bisogna rimanere sorpresi. Chi prende Conte sa che si ritrova il pacchetto completo, e nel pacchetto c'è anche questo. Ma una società che vuole tornare al top, che manca da 10 anni ad obiettivi importanti, per non parlare dei trofei, può permettersi di accettare questo contenuto del pacchetto Conte?
Noi continuiamo a pensare in Italia che i giocatori, la squadra, i dirigenti contino qualcosa. Nel calcio conta la proprietà. Questo è una cosa che proprio in Italia abbiamo difficoltà. La comunicazione ha difficoltà a capirla. Conte fino adesso ha attaccato i giocatori, ha attaccato il direttore sportivo, ha attaccato il direttore generale, ma stavolta ha attaccato la proprietà.
Mm-hmm. Che è in Cina, ha detto.
I direttori generali o quelli sportivi sono tesserati, hanno lo stesso status di Conte. La proprietà è quello che paga tutti, cioè, se tu attacchi la proprietà ti metti direttamente contro l'unico con cui non devi andare contro, perché comunque sia quello è la locomotiva del treno, mentre tu sei un vagone importante, ma sei un vagone. Noi continuiamo a fare questo tipo di confusione, non capiamo, diamo troppa importanza ai dirigenti, dimenticando che ormai viviamo in un grande calcio che è fatto quasi soltanto da presidenti stranieri, per cui siamo portati a considerare presidenti i dirigenti. In realtà non è così, i dirigenti sono tesserati, ci sono adesso, non ci saranno un altro anno, o possono non esserci un altro anno, sono come i giocatori, mentre la proprietà la proprietà è la cosa, è la vera radice estrema della società. Attaccare la proprietà ti porta sulla porta d'uscita.
Direttore, a proposito di porta di uscita, lei ha la sensazione, come ho io, magari io sono troppo tra virgolette pessimista per Sarri, ma che c'è, ha solo una possibilità di restare, che è quella di vincere la Champions, perché poi il cambiamento ci sarà?
No, bisogna vedere come, bisognerebbe vedere in quel caso come la perderebbe. Cioè, noi per esempio continuiamo a dare troppa importanza alla partita con Lione. La partita con Lione la partita con Lione non è concepibile, non è considerabile. Anche se il Lione fosse allenatissimo, la Juventus è più forte che il Lione, non è quello. Se noi stiamo facendo, perché giornalisticamente evidentemente serve, siamo ancora, mi sembra, un giornalismo vecchio, ma comunque stiamo cercando di farla diventare una finale. In realtà qui c'è una squadra che ha giocato una partita in sei mesi, metà anno.
Sì, vero.
Ed è l'avversario, non è l'avversario come con l'Atalanta, l'avversario più forte. È l'avversario più debole anche in condizioni normali, il Lione. Quindi il Lione non è una cosa, è una mosca fastidiosa sul vero cammino della Juve, perché il vero cammino della Juve la porta ai quarti a giocare o col City,
o col Real,
probabilmente, o col Real. E lì è lì comincia la Champions. E lì puoi andare fuori.
Sì.
Quindi se tu vai, dovessi andare fuori ai quarti, sarebbe molto molto pesante.
Tra l'altro, direttore,
è una Juve confusa.
E un'eventuale eliminazione sarebbe chiaramente la sconfitta di Sarri, se vogliamo, il lascia passare per il nuovo allenatore.
Perché non per la Juve?
No, infatti, proprio su quello, anche su direttore, sul fatto di chi poi ha avallato la scelta di Maurizio Sarri, chi si è fatto convincere a interrompere il ciclo di...
No, non è così, Francesco. Tu non mi meravigli, perché sei uno che di solito sei un dietrologo. E qui stai raccontando l'evidenza, l'ovvietà, cioè chi è più vittima di questa situazione? Secondo me la vittima è molto più vittima Sarri di una squadra che è stata fatta, anzi è stata non fatta in modo confuso. La Juve ha dato a Sarri una pessima squadra. E Sarri, tant'è vero che Sarri ha rinunciato ad allenarla a suo modo fin dall'inizio, fin da quando a Monte Carlo un anno fa andò a chiedere sullo yacht di Ronaldo di giocare a centravanti, e Ronaldo gli disse non ci penso nemmeno, e lì è finito il sarrismo, cioè non è mai cominciato, perché se tu hai il tuo migliore attaccante che parte da un'altra parte, che non svolge il lavoro che di solito tutta la catena sinistra, terzino, mezzala, ala, nelle squadre di Sarri fanno, ma è il tuo terminale che vuole andare da solo, deve, è sempre andato da solo nella sua carriera, e tu non commetti, è chiaro che il tuo lavoro deve essere un altro. Quindi il problema di Sarri sussiste, e certamente non è una grande propaganda, ma quella era la responsabilità al 50% con la dirigenza e con chi gli ha messo a disposizione una squadra sbagliata.
La Juve Paratici.
Certamente Paratici, sì. Paratici, che voglio dire, ci deve la prima volta da solo ha portato questo tipo di squadra, una squadra che subisce 43 gol in 38 partite, è una squadra sbagliata. Non c'è discussione, è una squadra sbagliata.
E quindi, direttore,
la fase difensiva non è un problema di Bonucci,
certo,
che è andato male, ufficialmente male, è un problema, la fase difensiva è un problema di 6-7 persone. Se voi andate a vedere i gol, i 43 gol subiti, troverete 23 volte Bonucci coinvolto. È stato uno degli anelli deboli di questo tipo di difesa, ma tutta la fase difensiva è mancata, a partire dal centrocampo. Qual è il centrocampo della Juve?
E soprattutto quale sarà anche il centrocampo della Juve dell'anno prossimo, visto che l'esito di quest'anno è che è stato il reparto più fragile, più vulnerabile, anche più irriconoscibile per la storia recente della Juve.
Sì, ma allora, appunto, però quindi torniamo al discorso iniziale, cioè la Juve è stata più vittima di Sarri o Sarri più vittima della Juve? Il risultato è stato uno scudettino.
Però direttore, in questo senso allora l'eventuale cambio, il ribaltone, che sia per un ritorno di Allegri o chi per lui, non salva una squadra che, se nasce sbagliata, può avere una toppa in panchina, ma sempre squadra sbagliata è con questi interpreti.
Ma bisognerà vedere anche quanto cresceranno gli avversari, se riusciranno a crescere, e comunque questa è una squadra sbagliata. Non lo dice Sarri, lo dicono i numeri.
I numeri,
7 partite, non c'è nei gironi a 20, nei gironi a 20 squadre, 3 punti, quindi dal 2004, quindi sono ormai 16-17 campionati, nessuno ha perso 7 partite. Il massimo delle partite perse, che ha vinto il campionato, ne ha perse 5, ma le ultime 2 le ha perse dopo che aveva già vinto tutto da 2 mesi. Nessuno ha mai subito più di 32 gol, anzi 34 era il record precedente subito dall'Inter, li aveva subiti l'Inter. Ma per dirti, il Real Madrid, che vince quest'anno, che vince quest'anno alla penultima giornata il campionato spagnolo, una squadra come il Real Madrid, cioè brillante, di quelle che non stanno a guardare quanti gol fanno, ma quanti ne segnano, ha subito 25 gol. Il Liverpool, che è un'altra squadra come il Real Madrid, 33, non 43.
Sì, sì, chiaro. Direttore, volevo portare un attimo sulle parole di Capello di quest'ultimo fine settimana, quando lui ha detto che Zaniolo è un giocatore da pallone d'oro. Chiaro che insomma Capello è un percorso da allenatore, quindi giocatori ne ha visti tanti. Oggi Totti ha detto, insomma, il pallone d'oro è lunga come cosa, deve dare continuità a quello che sta facendo. Ma secondo lei ha ragione Capello su Zaniolo? Cioè che se va in progressione può...
Cioè, per carità... Io voglio bene a Capello, siamo amici da tanto tempo, ma su Zaniolo non è che dobbiamo attribuire a Capello adesso, perché ha parlato sabato.
No, sul discorso Zaniolo, del pallone d'oro in senso assoluto, cioè un giocatore può diventare da pallone d'oro.
Ma ecco, sì. Zaniolo è la suggestione più grande che c'è adesso nel nostro calcio, perché un giocatore di questo genere, anzi ti dirò che è un giocatore rischioso, proprio perché è un giocatore di questo genere, proprio perché è una Ferrari che è messa sopra degli ammortizzatori, delle giunture da una macchina inferiore. Ma Zaniolo ha una potenza tecnica, una potenza atletica messa su qualità tecnica straordinaria. Il tipo di infortunio che ha avuto, che mi ha fatto pensare a quello di Ronaldo, cioè perché è cascato da solo, sul ginocchio, mi fa pensare che forse sia troppo potente per quello che può reggere. Ma da un punto di vista tecnico, se voi mettete Zaniolo sul mercato, noi si dice che la Juve vuole Zaniolo, ma che la Juve vuole? Lo vogliono tutti Zaniolo. Vogliono tutti e lo pagano 100 milioni, se andasse sul mercato.
Vero.
Zaniolo, direttore, l'ha fatto esordire Eusebio Di Francesco, che ha ammesso insomma di aver accettato senza convinzione l'avventura alla Samp. Una cosa che insomma era anche abbastanza...
C'era un po' capito, eh?
Ecco, sì. Lo ha certificato, ma era sotto gli occhi di tutti. La sfida per un allenatore che comunque ha raggiunto la semifinale di Champions League, ancora una volta, è ripartire con la stessa ambizione dei tempi di Sassuolo da una piazza che è diversa, evidentemente, da quella romana. Non è che Di Francesco, la dico in modo brutale, si è un po' montato la testa lui stesso dopo quella semifinale di Champions, e quindi la sfida più grande non è tanto Di Francesco col Cagliari quanto Di Francesco con se stesso?
Ma certamente con noi stessi dobbiamo sempre fare i conti,
senza dubbio.
Questo non c'è nessun dubbio. È che la spiegazione che ha dato sul suo periodo mortifero alla Sampdoria, insomma, perché veramente ci è voluto un mezzo miracolo per tirarla fuori, non è una spiegazione, è un aggravante. Se lui dice io sono andato lì deconcentrato, mi deve spiegare perché se no io non riesco a capire perché lì sei andato deconcentrato e a Cagliari vai concentrato, cioè che ti è successo. Se io fossi il presidente del Cagliari, ma sono convinto che Giulini è tutto fuorché un ingenuo, sono domande che gli ho senz'altro fatto. Ma deve capire che, cioè, se lui dà questo tipo di risposta, non è ancora uscito dalla paranoia dell'esonero.
Eh sì, in effetti, voglio dire, è una grande, secondo me è una grande prova del no, perché poi quando prendi un allenatore come Di Francesco, io sono sempre dell'idea che devi essere, cioè, o hai la testa giusta, se no lui rischia di fare male anche a Cagliari. Per cui, insomma, ha detto bene Sconcerti, direttore. Cioè, bisogna. Lui ce l'ha ancora forse questo ricordo della Sampdoria, però ora non può più sbagliare, perché poi si compromette anche la carriera, eh. Cioè, Di Francesco poi, insomma, si fa veloce a scordarsi di quello che di buono ha fatto al Sassuolo e alla Roma. No, direttore, cioè, nel calcio la memoria è molto corta, quindi si fa fatica a tornare troppo indietro nel tempo.
No, ma poi sbagliare, cioè, nessuno sbaglia volontariamente. è che Di Francesco gioca ha giocato un calcio abbastanza estremo. La grande carta l'ha buttata via a Roma.
Anche secondo me. Cioè.
E credo che questo abbia pagato. Cioè, il salto dalla Roma, che è comunque una società estremamente strutturata, importante, a una squadra gestita e presieduta da Ferrero, e una squadra che comunque aveva come obbligo quello di non retrocedere. Credo che lui abbia sentito questo, già lasciare Roma e andare lì, credo l'avesse vissuta come una propria sconfitta personale, e quindi si è rimesso completamente in discussione, perché per quello che conosco di Francesco è profondamente introverso, è uno che pretende molto da se stesso e non è sempre in grado di darsi molto, perché nessuno di noi è così. Cioè, ci sono dei momenti in cui devi riposarti, devi proprio riposare la tua vanità e ricaricarla da qualche altra parte. Comunque, certamente lui è un ottimo allenatore, per cui se sa ritrovare l'inizio, l'autostima iniziale, è un ottimo allenatore.
Direttore, grazie mille, ci risentiamo martedì prossimo.
Buonasera, direttore.
Ciao, ciao.
Buonasera.